Andrea, allontanati da lei!
Papà mi guardava con occhi furiosi. Estrasse la spada e la puntò contro la donna. Rimasi immobile, a metà strada fra i due. Il ritmo frenetico del mio cuore tradiva la mia paura, indecisa sul da farsi.
«Morirai questa notte, strega!»
Calò il gelo. La donna urlò. Momento adesso? Perfetto, l'attesa mi stava uccidendo. Non che non siano state avvincenti anche le vostre disavventure, ma sapete, avrei una certa fretta di tornare a casa. Nel caso non ve ne siate accorti, io non sono esattamente di qui. Provengo da un'altra parte, non so neanche come sono finita in questo luogo. Ma c'è qualcuno che mi aspetta. Non posso assentarmi a lungo da lui. Ops, ho osato troppo? Perdonatemi, lasciatemi ricominciare. Dunque, il mio nome è Andrea, e in questa notte di tenebra vi narrerò una storia di odio e amore, di magia e terrore, di speranza e onore. La storia di me e la storia di mio padre. La carrozza progrediva lentamente. Sentivo i cavalli sbuffare di tanto in tanto e papà dare loro una strigliata. Fuori la nebbia era tanto fitta che poteva essere tagliata con un coltello. Non lo vedevo, ma lo sapevo. Era come se riuscissi a percepire il paesaggio all'esterno della cabina buia in cui ero rinchiusa, a dargli una forma. Non sapevo spiegarmi come, ma ci riuscivo. Ero sempre stata capace di farlo. Papà ne era a conoscenza, ma faceva finta di niente e mi vietava di parlarne. Non che ci scambiassimo chissà quali parole, anche se io ci provavo. «Tra quanto arriviamo?» Silenzio. «Papà, tra quanto arriviamo?» Nessuna risposta. Infastidita cominciai a battere con le nocche sulla parete di legno che ci divideva.
«Allora, mi vuoi fracassare la carrozza?»
Finalmente una risposta. «Allora, tra quanto arriviamo?» Il mezzo si arrestò di colpo. I cavalli nitrirono indispettiti. Udì papà scendere e dirigersi a passi pesanti verso il retro. Questa volta avevo esagerato. La frase mi era uscita di bocca con tono troppo arrogante. Ma cosa mi era saltato in mente? Possibile che fossi sempre così impulsiva? Eppure sapevo cosa mi meritavo a mancargli di rispetto. Quanto avrebbe fatto male questa volta? Quante macchie avrebbe portato ancora la mia pelle? Quanta voce avrei perso in grida di pietà? «Papà, perdonami!» La porta si aprì lentamente. Dapprima una lama di luce, poi un'onda invase tutta la cabina. Mi coprì il viso con un braccio e mi rincantucciai in un angolo.
«Esci!»
La voce di papà era calma e profonda. Obbedì. Mi alzai piano e senza fare un fiato mi diressi verso di lui. Ero pronta al mio castigo. Lui mi attendeva all'uscio, inerte. Con la luce alle spalle, la sua figura torreggiava dinanzi a me come l'ombra di un gigante. Non riuscivo nemmeno a distinguere il suo volto. Mi posò una mano sulla spalla. Rabbrividì. Poi mi afferrò di peso e mi mise a terra fuori. Mi guardai attorno stralunata, stropicciandomi l'occhio destro per abituarlo a tutta quella luce improvvisa. Dopodiché lo fissai inespressiva. Cosa aveva intenzione di farmi? Papà si accucciò e scostò la benda che mi copriva l'occhio sinistro. Con l'indice e il pollice me lo aprì per bene, poi lo scrutò con attenzione. Ebbe un moto di disgusto. Io abbassai lo sguardo.
«Su, guardami in faccia!»
Obbedì. La sua espressione era austera e provata, come se il solo guardarmi gli provocasse la nausea. Era sempre stato così col mio occhio sbagliato, il marchio del mio peccato originario. Quanto lo detestavo! Un giorno a 5 anni, durante una crisi di pianto, avevo tentato di cavarmelo con le unghie e farla finita. Ma papà era intervenuto subito per fermarmi e aveva escogitato un compromesso. Invece di mutilarmi, lo avrei sempre tenuto nascosto sotto una benda. Era rischioso, ma papà mi aveva espressamente vietato di danneggiare quel mio occhio infernale. Con rabbia gli avevo chiesto perché costringermi a portare un fardello diabolico come quello, e la sua risposta era stata:
«Puoi tagliare la coda al topo, ma non assomiglierà mai a un cane».
Questa volta ci siamo. Questa volta siamo davvero vicini, mormorò più a se stesso che a me, fissandomi intensamente l'occhio impuro. Papà allargò ancora più le dita, facendomi lacrimare.
Aia, mi fai male!
Zitto, moccioso, fammi controllare bene.
Già, c'era anche questa strana situazione per cui mio padre si rivolgeva a me al maschile, trattandomi in tutto e per tutto come un'ometta. Mi faceva indossare abiti virili, mi tagliava i capelli corti, mi insegnava a leggere, scrivere, studiare, a cacciare, a sopravvivere da sola nella foresta. Era fieramente responsabile di me e ci teneva che apprendessi i suoi insegnamenti, ma a volte mi sembrava di essergli più un peso, come se non mi vedesse che come un compito, una missione da svolgere, una prova sottopostagli da Dio. Non credo mi avesse mai voluta, men che meno femmina. Forse crescermi come un maschio era un modo per accettare la mia esistenza, anche se io all'epoca preferivo pensare che lo facesse per proteggermi, visto che da dove provengo io essere una fanciulla è limitante e pericolosa. Anche essere un maschio non era una passeggiata. La morsa di papà mi provocava un dolore difficile da ignorare, per cui cominciai a piagnucolare e a lamentarmi. Lui mi rifilò un ceffone in piena faccia.
«Solo le femmine piangono! Sii uomo, figliuolo!»
Avrei voluto ribattere che io ero una femmina e che quindi mi era concesso piangere quanto volessi, ma ormai persino io ero convinta di essere ciò che diceva lui. Dopotutto ero una bambina di 7 anni che a malapena conosceva il mondo, dal momento che papà nascondeva la mia esistenza a chiunque incontrassimo sulla nostra strada. Trattenni le lacrime e lo guardai con foga. Lui si rialzò e mi restituì uno sguardo grave. Mi ricoprì l'occhio sinistro con la benda e si diresse nuovamente al cocchio.
«Dai, piccolo, sali davanti con me per questa volta!»
Un'esplosione di felicità improvvisa. Non sarei tornata in quella buia cabina. Avrei proseguito il viaggio con papà, al suo fianco, a osservare i paesaggi che avremmo attraversato. Ero al culmine di una gioia provata raramente in passato. Festosa, presi posto vicino a lui. «Dove andiamo questa volta? Mi riporti a Parigi? Anzi no, Roma! Oppure mi piaceva tanto anche Kiev!» Papà sorrise.
«No, piccolo, questa meta ti piacerà più delle altre. In realtà siamo quasi arrivati. Ti andrebbe di rivedere il Monsignor Madruzzo? Te lo ricordi?»
E come se me lo ricordavo! Era una delle persone più gentili e misericordiose che avessi avuto l'onore di conoscere nella mia breve esistenza. Lo avevamo incontrato qualche anno prima, quando io e papà eravamo passati per la sua città, al confine tra il mondo italico e quello germanico. Ricordo che in quel periodo la Santa Sede aveva iniziato un lungo dibattito sulle sorti della cristianità, oltre che sugli strumenti per punire e torturare gli empi e gli eretici, dopo che quel monaco tedesco aveva alzato un gran polverone e il borgo era tutto in fermento. Papà aveva venduto decine di pellicce e aveva avuto anche la possibilità di interloquire con le alte cariche clericali, tra cui il cortese principe vescovo, una persona straordinaria. La notizia mi mise di buon umore, tanto che tentai la sorte. «Papà, dici che lì potremmo trovare la mamma?» I cavalli sbuffarono. La carrozza proseguì lentamente. Papà guardò fisso dritto davanti a sé. Ancora silenzio. Non insistetti. Ci avevo già provato in passato. Papà non amava parlare della mamma e in realtà non ne parlava proprio. Non sapevo nulla su di lei. Il suo nome, come fosse fatta, se fosse ancora viva, come si erano incontrati. Nulla. Potevo solo cavalcare la mia fantasia e mi ero costruita in testa una storia tutta mia come nei miei libri preferiti, dove papà era un intrepido avventuriero separato dalla donna che amava, ora alla sua ricerca in ogni angolo del mondo, in viaggio in incognito dai suoi nemici sotto le mentite spoglie di un innocuo mercante. E io ero il frutto proibito del loro amore. Ah, quali avventure costellavano la mia fervida immaginazione. Proseguimmo senza scambiarci altre chiacchiere e guardandoci ancor meno. Almeno potevo godermi la vista della nebbia e dei pochi alberi che ne emergevano. Poco prima che il sole calasse giungemmo finalmente a destinazione. Le mura che circondavano il borgo svettavano verso il cielo come montagne, con le guardie lassù che parevano formiche. Papà non mi aveva rimandato nella cabina, segno che in quella città i controlli erano alquanto severi. Segretamente adoravo quando ciò accadeva, perché mi permetteva di restare allo scoperto e vivere la città alla luce del sole. Anche se era un grosso rischio da correre. Nessuno doveva vedere il mio occhio infernale.
«Salve, il mio nome è Guido Bruni, questo è mio figlio Andrea. Sono un commerciante di pellicce e devo riferire col Monsignor Cristoforo Madruzzo».
La guardia ci osservò attentamente, fissandosi in particolare sulla mia benda. Sudai fredda. Non mi azzardai a fare un fiato. Se avesse scoperto il mio occhio sbagliato, avrebbe firmato la nostra condanna a morte. Il mio cuore batteva all'impazzata. Alla fine perquisì la carrozza senza dire nulla e ci lasciò avanzare oltre il portone. Tirai un sospiro di sollievo. Il borgo all'interno si presentava deserto. Non c'era vita, colore, luce. Sembrava che tutta l'energia del luogo fosse scomparsa. Papà digrignò i denti e affrettò il passo dando una sferzata ai cavalli, i quali nitrirono con un entusiasmo pari all'ambiente spettrale attorno a noi. Quando giungemmo al castello fummo scortati nella sala grande dove il principe vescovo ci attendeva. Quando mi vide fece subito un gran sorriso di gioia, abbracciandomi e dandomi tanti buffetti sulle guance.
«Oh, ma quello che vedo non è il piccolo Andrea? Quanto sei cresciuto! Come stai, caro? Ti sei divertito nei tuoi lunghi viaggi con papà?»
Risposi con trasporto, contenta di poter finalmente condividere con qualcuno ciò che avevo visto e che mi aveva colpito. Papà, tuttavia, bloccò la conversazione sul nascere.
«Andrea, su via! Non è il caso di annoiare il nostro nobile ospite con interminabili aneddoti. Sono sicuro che più tardi a cena il Monsignore avrà la tua piena attenzione. Ma ora, se lo concedi, gli adulti dovrebbero interloquire di cose importanti».
Guardai il Monsignor Madruzzo e lui sorridendo confermò con un cenno del capo.
«Ha ragione il tuo papà. Dopo mi potrai raccontare tutto ciò che ti frulla per la testa. Ora lascia che uno dei servitori ti accompagni alle tue stanze. Ci vedremo fra poco, d'accordo?»
Annuì e feci come ordinato. I giorni passarono in fretta in quel borgo circondato dalle montagne e presto divennero settimane, poi mesi. In tutto quel tempo papà passava gran parte della giornata in paese o nei campi, ma non avevo idea di cosa facesse. Non mi parlava mai dei suoi affari e riuscivamo a vederci di sfuggita solo a cena, consumata in rigoroso silenzio. Solo la compagnia saltuaria del Monsignore spezzava la catena di religiosa omertà che accompagnava i nostri pasti, facendomi intuire che papà raccoglieva informazioni tra la gente in cambio di aiuto nelle loro mansioni. Non lasciavano trasparire, tuttavia, su cosa stesse indagando. Il mistero mi teneva impegnata in tortuose teorie e speculazioni, anche perché non mi era permesso uscire dalla mia camera da letto e io mi annoiavo a morte.
«È per la tua sicurezza! Nessuno può occuparsi di te, purtroppo! Siamo tutti troppo impegnati!»
mi rassicuravano papà e il Monsignor Madruzzo, il quale per fortuna ogni tanto trovava il tempo di passare a farmi visita per fare due chiacchiere o per portarmi nuovi libri da leggere. Un giorno ricordo che il Sant'Uomo era seduto a fianco a me sul letto e io, presa da un moto d'affetto, lo abbracciai stretto. Lui mi accarezzò la testa delicatamente con un sorriso benevolo. Quando mi allontanai, il suo sguardo mutò rapidamente in un'espressione di puro terrore. Lo guardai interrogativa, finché non mi accorsi di aver accidentalmente scostato la benda e di aver rivelato il mio orrido segreto. Copersi velocemente l'occhio sinistro, dopodiché distolsi lo sguardo imbarazzata e spaventata.
«E adesso? Che ne sarà di me?»
«Padre, io...»
«No, Andrea», mi fermò subito il Monsignore. «Non c'è nulla che tu mi debba spiegare. Guido mi ha già raccontato della tua condizione, ne ero già a conoscenza. Ho accettato di aiutare lui e di aiutare anche te, ben conscio di cosa ciò comportasse».
Si avvicinò piano, fino a trovarsi a pochi centimetri dal mio viso pallido. Mi scostò nuovamente la benda e fissò la mostruosità che celava. Distolsi lo sguardo, sudai freddo. Il Monsignore posò la sua mano calorosa sulla mia guancia sinistra, riportando la mia attenzione su di lui. Sorrideva.
«Tu sei più importante di quanto credi. Posso solo immaginare il tuo cruccio, ma ti prometto che un giorno ti libereremo da questa tua indicibile afflizione. Ti chiedo solo di pazientare ancora un po' di tempo. Puoi farlo per me?»
Annuì con vigore. Il Monsignore si alzò e si diresse verso la finestra, osservando assorto all'esterno. Il sole stava tramontando, lasciando pian piano il campo all'oscurità della notte. Deglutì e poi sommesso mormorò.
«Non manca ancora molto. Presto tutto sarà finito. In gloria a Dio!»
Un giorno stavo oziando come sempre in camera mia, quando all'improvviso udii due domestici confabulare fuori in corridoio.
«Hai sentito dell'ennesima tragedia? Ieri il fiume è esondato allagando la maggior parte dei campi. Quasi tutti i raccolti sono andati in malora!»
«Già, è una tragedia! Ma ormai ce n'è una dietro l'altra! Il mese scorso uno dei mezzadri mi ha raccontato di aver trovato decine delle loro vacche stramazzate al suolo. Sono marcite da dentro, con vermi lunghi quasi un metro fuori uscire dai loro ventri squarciati.
Disgustoso!»
e senza contare tutte le nefandezze avvenute nell'anno trascorso. Invasione di insetti, incendi misteriosi, pustole e buboni mortali.
Il Monsignore sta letteralmente impazzendo. Persino lui ha dovuto fare dei tagli alle spese domestiche per alleviare la sofferenza del popolo.
Che animo nobile! L'ho sempre pensato che fosse il migliore dei cristiani.
Sì, ma la sua bontà d'animo serve a poco contro le maledizioni che quella strega in furia protetta dalle tenebre.
Strega? Pensai allarmata, ma anche stranamente eccitata.
Voci di corridoio affermano che domani l'illustre ospite del Monsignore si recherà nella foresta per stanare la megera. Se così fosse, il nostro piccolo borgo sarà finalmente libero dalla maledizione che lo condanna.
Dici davvero? Questa è un'ottima notizia! In questo caso il concilio finalmente potrà riprendere e avremmo trovato un cristiano ancora più onorevole del nostro padrone.
Non dire sciocchezze! Il signor Bruni sarà anche il migliore tra i sicari di Dio, ma senza alcun dubbio non può eguagliare la santità del principe vescovo.
Sì, perdonami, hai ragione. Certo che però quel suo pargoletto è proprio sospetto. Hai notato che non lo fanno mai uscire dalle sue stanze? Chissà cosa nasconde. Senza contare l'irrispettosa confidenza con cui si permette di rivolgersi al Monsignore. Dovrebbe ringraziare la sua immacolata pazienza se ha ancora il privilegio di cenare alla sua tavola.
Già, hai ragione. Inqualificabile.
Mi si torse lo stomaco. Provai una fitta tremenda. Quei bisbigli maliziosi furono come veleno di serpe versato direttamente nelle mie orecchie. Papà non era presente. Mi concessi di abbandonarmi al pianto, al buio, nel silenzio, sola. La sera seguente mi ritrovai a scendere dal fianco della mia torre con una fune fatta di lenzuola legate. Fu un gioco da ragazzi, non incontrai alcun tipo di ostacolo. Probabilmente, dopo mesi di prigionia ben accolta, nessuno riteneva necessario prendere misure per il mio contenimento. Sgattaiolai trafelata fuori dal castello e mi avviai a passi leggeri verso la foresta. Avevo smesso di fare la brava bambina obbediente. Sarei andata a caccia della strega, l'avrei uccisa con le mie stesse mani. Avrei reso finalmente orgoglioso papà e mi sarei guadagnata il rispetto di tutti. Già fantasticavo sugli abbracci e sui baci con cui mi avrebbe coperto se gli avessi portato la testa della maligna e gli onori che mi avrebbero riservato il Monsignor Madruzzo e gli altri abitanti del borgo. Era il mio riscatto. Non mi sarei dovuta più nascondere e papà non si sarebbe più dovuto vergognare di me. Poi ero curiosa di vedere come fosse fatta una strega. All'improvviso sentii un dolore tremendo all'occhio sinistro. Non avevo mai provato una cosa simile. Era come se dovesse esplodermi da un momento all'altro. Cosa mi stava succedendo? D'istinto scostai la benda e me lo stropicciai, nella speranza che ciò facesse sparire quell'orribile sensazione. Ma non fece che peggiorare. L'occhio mi bruciava come fosse in fiamme. Maledetto! Non vedevo l'ora di sbarazzarmene! Alzando lo sguardo mi resi conto che nel cielo limpido e deserto svettava alta un'immensa luna piena colorata di sangue che irradiava la notte in un'atmosfera cupa e minacciosa. Mai visto un fenomeno simile prima, anche se quella luna mi pareva in qualche modo familiare. Di certo non era un buon presagio. Con fatica la ignorai e mi concentrai sulla missione, tastando il coltello che portavo in vita che papà mi aveva regalato 4 anni. Era giunto il momento di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Fu così che, facendomi forza, mi inoltrai nella foresta e nell'oscurità. In breve tempo mi resi conto di aver commesso un'enorme sciocchezza. Non ero ancora pronta per aggirarmi da sola nel bosco di notte e non conoscevo minimamente il territorio, né quali pericoli potessero celarsi. Ma cosa ero andata a pensare? Come avevo potuto anche solo immaginare che una bimbetta piagnucolosa come me sarebbe mai riuscita a fronteggiare una strega? Senza contare tutte le belve feroci che pattugliavano la selva. Dio, che stupida! All'improvviso udì un boato. Non ero sola. Qualcuno o qualcosa si stava muovendo nelle tenebre. Rimasi in attesa, soffocando il respiro in gola. Dopo attimi che parvero un'eternità, finalmente riuscii a scorgere qualcosa nel buio. I passi pesanti che si avvicinavano sempre più sembravano quelli di un gigante alla carica e, in effetti, la mia vista speciale segnalava un'enorme creatura in arrivo. Spaventata, corsi nella direzione opposta, ma una radice dispettosa mi fece inciampare e caddi rovinosamente di faccia, strappandomi la benda attorno al mio occhio impuro. Mi rialzai in preda al panico, ma ormai era troppo tardi. Quella mostruosità mi aveva raggiunto, fermandosi a pochi passi da me. tutto mi sarei aspettata, ma non ciò che si manifestò ai miei occhi increduli. Un abete gigantesco mi osservava da una faccia rovesciata intagliata nel suo tronco. Si reggeva su 4 possenti zampe legnose e 6 braccia lunghissime, sempre di legno, erano stese ai suoi fianchi. Lo osservai tremante mentre il cuore mi martellava nel petto.
Chi sei?
La voce demoniaca di quell'essere mi avvolse con tutta la malvagità del mondo. Potevo quasi toccare con mano l'istinto omicida che circondava la sua aura. Non riuscii a rispondere alla sua domanda, ma non ce n'era bisogno. Appena mi guardò in viso, l'immonda creatura sentenziò:
«Ah, non sei un nemico. Bene, allora ti porto dalla mia padrona».
Mi afferrò con una delle sue enormi spigolose mani, dopodiché si inoltrò ancor più in profondità nella foresta. Io rimasi inerme, non avevo opposto alcuna resistenza. La paura mi aveva bloccato ogni singolo muscolo. Non piansi neanche, non ne avevo la forza. Come se non bastasse, l'occhio sinistro continuava a bruciarmi come l'inferno. Dopo un po' che marciava, il demone arboreo mi rimise a terra, all'entrata di una catapecchia sperduta nel bel mezzo del nulla. Un oceano di alberi era il solo paesaggio concesso a quel luogo, oltre le impervie vette montane che ci circondavano.
«Entra!»
ordinò il mostro. Non me lo feci ripetere 2 volte. Deglutì e aprì la porta. L'ambientazione all'interno era molto piccola e spartana. Intravidi una cuccetta in prossimità di una parete. Al lato opposto c'erano una marea di vasi con fiori e piante di ogni tipo. Nel terzo lato della stanza una serie di pentoline scaldarsi su fuocherelli vivaci, da cui uscivano odori che non avevo mai annusato. La porta scattò alle mie spalle serrandosi. Se non fosse stato per la fievole luce scarlatta della luna, sarebbe stato buio pesto. Ma per me il buio non era un problema, anche se ciò che vidi mi fece rimpiangere la mia capacità speciale. Sul fondo della stanza, avvolta in una veste nera e stracciata, torreggiava una donna altissima e snella, con capelli corvini e la pelle chiara come il latte. Era bellissima, e notai una cosa che mi mozzò il respiro. I suoi occhi, infatti, erano esattamente come il mio occhio sinistro, ugualmente demoniaci. Terrorizzata balbettai: Tu sei la strega!
Sì, sono la strega. Tu chi sei, bambina? Ti sei persa nel bosco?
Il suo tono era gentile, il suo sorriso genuino. Dava l'impressione di essere sinceramente ben disposta. Ma io non ci sarei cascata. Avevo letto e ascoltato tante storie di streghe e sapevo quanto fossero bugiarde. Approfittavano del loro fascino e fingevano atteggiamenti disinteressati solo per colpire a tradimento con chissà quale fattura. Non mi sono persa. Sono esattamente dove dovrei essere, sibilai minacciosa. Il mio respiro si era calmato. Il mio occhio malefico non mi doleva più. Avevo ben chiaro il mio obiettivo. Ero infusa di un'energia che mi dava una forza mai provata prima. Estrassi il coltello. La donna persisteva a sorridermi. Ero pronta a compiere il mio dovere. Solo dopo aver fatto qualche passo nella sua direzione mi resi conto che quell'energia benefica proveniva da lei.
«Piccola, dovresti sentirti un po' meglio adesso, vero? Sei impressionante, bambina. Non tutti riescono a sopportare senza lamenti la loro prima luna di sangue. Hai fegato, ma non è necessario fingere con me».
Si accucciò e allargò le braccia. Abbassai la mano che reggeva il coltello. Distesi i nervi. Incerta mossi un piede verso quella signora che non mi appariva più tanto terrificante. Lei sorrise benevola e mi domandò:
«Dimmi, bambina, come ti chiami?»
Stavo per risponderle e gettarmi tra le sue braccia, quando la porta della capanna si spalancò di scatto.
«Andrea, fermo! Non avvicinarti a quella donna!»
«Era papà! Era venuto a salvarmi!»
«Era venuto a salvarmi?»
«Andrea, vieni qui, figliolo! Adesso!»
Papà mi fissava con decisione, brandendo una spada verso la padrona di casa. Io ero completamente immobilizzata. Non sapevo cosa fare. Paura e confusione avevano preso il possesso del mio corpo, impedendomi di muovere anche un solo dito. D'un tratto la strega si levò in aria, scatenando un vento possente che trascinò tutte le piante e i pentolini in un vortice violento. Come una furia, emise grida stridule che trapanavano i timpani. In mezzo a tutto quel caos, riuscii a sentirla urlare:
«Andrea, figliolo, cosa hai fatto, Guido?»
Io per poco non volai via da terra, e piangendo angosciata chiamavo a gran voce il mio papà. Non sapevo come reagire davanti a tutto quell'orrore. Mi sentivo sola come non mai. Alla fine l'ira della donna si placò. Tutto ciò che vorticava si arrestò improvvisamente a mezz'aria, come se il tempo si fosse congelato. Io ero china su me stessa, implorando pietà. Tutto il mio coraggio era stato come risucchiato dal mio corpo. Non osavo guardare cosa mi stava accadendo attorno. Sentivo un freddo viscerale. Poi a un tratto qualcuno mi abbracciò alle spalle. «Papà!» Mi voltai e mi gettai tra quelle braccia calorose. Ma non erano di papà. Erano della strega. Con la faccia avvolta dal suo seno la fissavo inorridita. Anche lei stava piangendo e sorridendo.
«Andrea, è un nome bellissimo. La mia bambina. Quanto ti ho aspettata, Andrea!»
Senza preavviso il tempo tornò a scorrere come sempre. Gli oggetti sospesi in aria caddero rovinosamente a terra e la strega era tornata in fondo alla stanza, dove stava prima. Adesso era accasciata a terra e singhiozzava sommessa. Papà fece un passo verso di lei.
«Iris!»
«Come?»
domandò lei, interrompendolo brusca.
«Come... cosa?»
«Come hai fatto a superare Cacto, Tendros?»
Papà strinse le mani attorno all'Elsa.
«Intendi quel tuo simpatico alberello demoniaco? È stato facile! Un po' di fuoco e le giuste preghiere possono mettere a tacere il famiglio di qualunque sposa di Satana, soprattutto se di legno!»
La donna non si mosse, ma io riuscivo a percepire il suo costante flusso di lacrime. Spostai lo sguardo in direzione della finestra, mi ci avvicinai, ed entrambi i miei occhi furono testimoni di uno spettacolo orripilante. Un lago di fuoco aveva fatto terra bruciata della radura attorno alla casetta. Il mostro arboreo che mi aveva portata lì era immobile, divorato dalle fiamme. Davanti a quella scena di morte e devastazione, provai un gelo asfissiante. Papà fece un altro passo verso la strega.
«Ora, se permetti, metterò fine a questa storia che dura da quasi ben 8 anni.
Lei si rialzò e, fissando Arcigna, papà domandò:
«Perché, Guido? Perché fai tutto questo? Perché odi la mia gente a tal punto da uccidere la madre stessa di tua figlia?»
«Cosa? La strega? Mia madre?» «No, non poteva essere vero. Però questo spiegava...» Scrutai ancora il volto della donna. Entrambi i suoi occhi erano accesi come torce nell'oscurità, esattamente come il mio occhio maledetto.
«Lui», mormorò papà.
«Cosa?»
«Lui. Andrea è nostro figlio!»
La donna esplose in una risata isterica.
«Santi numi, Guido! Fino a tal punto si è spinta la tua follia! Fino a rinnegare la realtà stessa!»
Papà si voltò nella mia direzione e mi guardò dritto in faccia. Quella fu forse l'unica volta che non diede segno di provare inquietudine alla vista del mio occhio svelato. Ma riuscivo comunque a percepire tutto il suo disgusto in quel momento.
«È colpa tua! Tu sei marcia dentro! Tu hai scelto la via del peccato consegnandoti al Signore degli Inferi. Tu gli hai trasmesso la tua macchia. È colpa tua!»
«No!»
La strega scrutava papà con espressione grave.
«Non è colpa mia. Io gli ho dato la vita. Questo non può essere un peccato.»
«Sì, se quella che generi è la prole di Satana.»
«E come mai hai risparmiato Andrea in tutti questi anni? Perché non l'hai ammazzata come il tuo credo ti impone?»
Papà, senza distogliere gli occhi dai miei, rispose in un sussurro.
«Era necessaria. Mi serviva per riuscire a seguire i tuoi movimenti. Quando siete vicine, il suo occhio infernale diventa più rosso.»
Quelle parole mi colpirono come un fendente di spada. Questo voleva dire...
«Già, figliuolo. Tu per me sei stato una bussola, nulla di più che uno strumento per realizzare la mia missione santa. Appena avrò finito con lei, porrò fine anche alle tue sofferenze. Questo è un ordine del Monsignore in persona.»
«No, no! Anche padre Madruzzo mi voleva morta. Tutta la mia vita era stata una bugia. Non avevo mai ricevuto amore da papà, ma non immaginavo che potesse essere così spietato.» La donna mi guardò con compassione. Poi tetra si rivolse a papà.
«Sei la vergogna di tutti i padri. Come fai a guardarti allo specchio senza nausearti? Parli tanto di Satana e di inferi, ma io l'unico inferno che vedo è quello che hai scatenato tu fuori e dentro la mia dimora.»
Papà ridacchiò concitato.
Ah, quindi sarebbe un caso che la città del Concilio sia stata invasa da una calamità dietro l'altra, rimandando le discussioni ecclesiastiche proprio dopo che tu ti sei stabilita qui. Sarà un caso anche che a guadagnarci da tutta la confusione creatasi all'interno della Chiesa, dopo le azioni vergognose di quel ciarlatano oltralpe, minando le fondamenta stesse dell'ordine costituito, siate proprio tu e la tua stirpe, vero?
In che modo ci staremo guadagnando, visto che tu e i tuoi sicari avete intensificato la caccia nei nostri confronti?
Lo sai bene in che modo, Iris. Basta giochetti! La vostra missione è spargere il seme della discordia, del dubbio, dell'astio, per distruggere l'opera di Cristo in terra. Ma io ve lo impedirò, cominciando proprio da te!
La strega sghignazzò senza controllo.
Ma ti rendi conto, Guido? Senti quanto invasate risuonino le tue parole! È l'esatto contrario! Noi streghe abbiamo sempre avuto il compito di aiutare voi umani a progredire, cosa che abbiamo fatto per millenni e che continuiamo a fare tuttora nonostante il vostro odio cieco.
Questo è troppo! Eretica!
Io ero qui proprio per scongiurare gli eventi terribili che si sono abbattuti su questa città. Sono malattie e fenomeni naturali e per risolverli bisogna studiare e sperimentare. Metterci a rogo non servirà a nulla, solo a creare ancora più confusione e dolore.
Le menzogne non ti salveranno dal tuo destino, strega. Morirai questa notte e sotto la tua preziosa luna di sangue.
Voi umani siete il nostro più grande fallimento. E tu, Guido, in tanti secoli di vita che ho attraversato, sei il mio più grande rimpianto.
Così sia, allora!
Un fiotto di sangue schizzò sulla mia faccia. Un urlo strozzato in gola alla strega. Papà che affondava la lama nel suo ventre. Prima che potesse trapassarla, fu sbalzato via dalla donna con un gesto della mano e perse i sensi. Io guardai entrambi inorridita. Cos'era appena successo?
Andrea...
La strega mi chiamava a sé. Aveva la bocca sporca di sangue riverso, ma il suo sorriso affabile stemperava ogni mio timore. A piccoli passi mi avvicinai.
Brava, Andrea. Sei una bimba. Molto brava.
Mi chinai su di lei. Era sdraiata di schiena. Mi accarezzò dolcemente la testa rasata.
Sono così contenta di averti conosciuta dopo tutto questo tempo. Ti ho aspettata a lungo, piccola mia. Sei stata forte ad arrivare sana e salva fin qui.
Io vorrei capire.
È naturale, sei figlia mia. Sei predisposta alla curiosità. Purtroppo però il nostro tempo non è molto.
Cosa intendi dire? Ci siamo appena riconciliate. Mamma!
Mamma!
Era la prima volta che chiamavo così qualcuno. Aveva in bocca il sapore di casa. Non volevo già perdere quella magnifica sensazione dopo averla appena conquistata. No, non potevo accettarlo. Mamma, dimmi cosa fare per salvarti e io lo farò.
Piccola mia, sei così coraggiosa.
La strega sputò altro sangue, poi mi posò una mano sulla guancia.
Per me non c'è più speranza. Tuo padre ha avuto successo nella sua missione, ma per fortuna non ha danneggiato lui.
Da sotto la veste la donna tirò faticosamente fuori un fagot. Avvolto dagli stracci giaceva un pargoletto addormentato.
Era così tenero. Sembrava non essersi reso conto di tutto il trambusto che era appena accaduto, sonnecchiando beato come se il resto del mondo non esistesse neanche.
Lui è Giordano, tuo fratello. È venuto alla luce qualche ora prima che il povero Cactotendros ti portasse qui. Vedi? Quando io e tuo padre consumammo il nostro amore quasi 8 anni fa, rimasi incinta di 2 gemelli. Nella notte di luna di sangue di allora ebbi il tempo di partorire te, ma tuo padre ti rapì e ti portò via, pentito di aver giaciuto con una strega.
Non so perché non ci abbia uccise lì sul momento. Probabilmente era spaventato e confuso anche lui.
Così facendo interruppe il rituale, impedendo a tuo fratello di nascere. Ho atteso con impazienza una nuova luna di sangue che mi permettesse di liberare il piccolo Giordano. Tieni, stringilo tra le tue braccia. Il destino ha voluto che voi due foste collegati da un tenue filo rosso che ti ha condotta fin qui. Sebbene siate gemelli, tu dovrai fargli la sorella maggiore. Dovrai nutrirlo, prenderti cura di lui, insegnargli tutto quello che sai.
«Ma cosa stai dicendo?»
urlai io a pieni polmoni col viso rigato di lacrime.
«Io sono solo una bambina di 7 anni. Tu sei la madre. Ha bisogno di te. Io ho bisogno di te.» Mia mamma mi accarezzò dolcemente il viso asciugandomi gli occhi gonfi. Tossì, sputando altro sangue a terra. Poi tornò a guardarmi con un'espressione colma di amore e rimpianto. Non c'era bisogno di aggiungere altro. Strinsi forte al mio petto il piccolo Giordano, che in quel momento sbadigliò incurante di tutto.
L'ho sottoposto a un incantesimo che lo farà dormire tranquillo fino all'alba. Sapevo che ci sarebbe stato un gran baccano, che tuo padre era sulle mie tracce. È un mondo ingiusto e crudele quello in cui viviamo noi streghe, ma è il nostro cammino. Non sarai sola, piccola mia. Ci sono altre streghe ancora vive in giro, da qualche parte nel mondo. Viaggia, scovale, affidati a loro e salva tuo fratello.
Mia mamma mi diede un bacio in fronte e mi sorrise ancora. Il suo ultimo sorriso. I suoi occhi rossi si spensero in un mesto color grigio. Cadde a terra come un ramo spezzato. Non respirava più.
Mamma!
Provai a scrollarla.
Mamma!
La strattonai più forte.
Mamma!
Niente. Non si svegliava. Finalmente avevo conosciuto mia madre e subito l'avevo persa. Ero venuta a sapere di essere una strega. Avevo scoperto di avere un fratello gemello più piccolo di me. Tutto in una singola notte di luna rossa. Scoppiai a piangere disperata. Lasciai che le mie lacrime lavassero il sangue di cui erano inzuppate le vesti di mia mamma. Avrei voluto non dovermi alzare più e rimanere lì al suo capezzale per sempre.
Dannato, moccioso, sempre a piagnucolare, tu!
Quella voce piombò come un macigno alle mie spalle. Papà aveva ripreso conoscenza e si stava lentamente rialzando.
Quante volte ti ho detto che i maschi non piangono, eh?
L'uomo sollevò la spada. Era pronto a colpire me e il piccolo che reggevo in braccio.
Prole satanica! Il Signore mi ricompenserà con tutti gli onori dopo che avrò epurato la sua verde terra dalla vostra fetida presenza!
Urlai terrorizzata, e il mio orrore partorì un prodigio mai visto prima. Un vento poderoso si sollevò, e dalla mia bocca spalancata uscì un'ombra oscura e informe, che rapidamente prese le sembianze di un enorme gatto nero, alto quanto un cavallo, con un paio di ali da pipistrello, corna ramate in testa e un serpente per coda. Lo guardai con un misto di fascino, stupore e paura. La voce della spaventosa creatura rimbombò nella mia testa, rassicurandomi.
Eccomi, padrona. Chimaira è il tuo famiglio. Perché mi hai chiamato?
Ferma quell'uomo! Gridai confusa, ma senza il tempo di farmi domande.
Come comandi, padrona?
Rispose telepaticamente il demone, e spalancando le fauci oltre ogni misura, inghiottì mio padre, divorandolo in un sol boccone. Papà sparì dalla mia vista urlando angosciato e chiedendo grazie al suo Dio. Poi tutto tacque. Anche Chimaira evaporò nell'aria. Rimasi sola. No, non ero veramente sola. I primi raggi di sole penetrarono in quella casetta devastata, portando la luce di un nuovo giorno, di una nuova vita, di una nuova speranza. Dei gemiti sgraziati riempirono il vuoto assordante che mi circondava. Giordano si era svegliato e con pianto fanciullesco urlava al mondo intero la sua esistenza, il suo diritto a vivere. Lo appoggiai sulla mia spalla consolandolo. La vita sarà dura per noi, fratellino, ma finché ci saremo l'uno per l'altra, nulla potrà sopraffarci. Io mi prenderò cura di te. Il tuo unico compito è sopravvivere. Credi che ci riusciremo? Scostai la creaturina e la guardai fissa in volto. Lui mi sorrise giocondo. Il suo occhio destro era identico al mio sinistro. Anche lui era stato marchiato col segno scarlatto della luna di sangue. Un fardello pesante, una benedizione, lo stigma della nostra stirpe. Ora sapevo chi ero e cosa dovevo fare. Abbracciai per l'ultima volta mia mamma riversa a terra. Il suo corpo si tramutò in polvere e volò in cielo, trascinata da un vento caldo e delicato. L'eco di una risata sincera riverberò in quella stanza, incoraggiandomi a uscire di là e a incominciare il mio nuovo percorso, la mia nuova vita da strega libera. Ed ora eccomi qui. Sono cresciuta molto in questo lungo anno con Giordano. All'inizio vivevamo distenti, rubacchiando qua e là, ma per fortuna abbiamo presto incontrato un gentile anziano vedovo che ci accudisce come un nonnino. Non è una strega, ma essendo cieco non ha timore dei nostri occhi rossi. Anche se qualcosa mi dice che sa perfettamente chi siamo. A volte, quando l'osservo sorridere tra sé e sé, rivedo il viso angelico di mamma, a dimostrazione che streghe e umani possono convivere pacificamente se lo vogliono. Ho ancora tanto da scoprire, da vedere, da esplorare. Adesso posso cominciare a vivere davvero. E l'allegra e spensierata compagnia di Giordano è una panacea alle sofferenze che mi assalgono quando ripenso agli eventi passati. Appena sarà cresciuto abbastanza, ci metteremo in viaggio alla ricerca delle altre streghe superstiti. Grazie mille, fratellino. Grazie di esistere. Grazie di avermi dato uno scopo. Ti amo con tutta me stessa.
Avete ascoltato Luna di Sangue, una creepypasta originale di Oltrenotte. Trovate tutti i racconti su YouTube, RSS, Spotify e Google Podcast in formato audio, su Wattpad in forma scritta. E se volete scrivermi in privato, l'email è oltrenottecreepypasta@gmail.com. Tutti i link in descrizione. Alla prossima. Un saluto da Oltrenotte.